Io vorrei ricordare che Bologna negli anni 70 ha vissuto un grande esperimento, che poi in realtà è stato portato a termine, ma di rigenerazione urbana, non ancora in chiave energetica, con l'architetto Cervellati, che allora era assessore all'urbanistica di questa città, ed è stato salvato una grandissima parte di centro storico nel rispetto poi di chi lo abitava originariamente. Quindi anziché abbattere si è riqualificato questo tessuto edilizio popolare, consentendo a chi lo abitava, finita la riqualificazione, di tornarci. Ed è anche per questo che Bologna oggi è uno dei centri storici più grandi d'Italia, grazie a questo intervento. Allora però non c'era ancora la chiave energetica dentro. Quindi, restando a Bologna, adesso la parola è a Carlo Alberto Nucci, che è docente di sistemi elettrici per l'energia e delegato dal rettore dell'Università di Bologna alle Smart City e coordinatore del gruppo di lavoro Smart City dell'Università di Bologna.
Grazie e buongiorno. Io ho una presentazione che non vedo ancora caricata, ma che probabilmente verrà caricata.
Così ci dicono, che era tutto preparato. Ecco.
Perfetto, molte grazie. Ecco, è chiaro che questa presentazione risente di quello che in questo momento svolgo per l'università, e anche del fatto che sono docente di sistemi elettrici, e quindi la parte termotecnica non è esattamente il mio interesse. Diciamo che è un arricchimento concordato con il presidente Vitali. Desidero intanto dire che 2 anni e mezzo fa è stata siglata una piattaforma Bologna Smart City, alla quale partecipano Comune, Alma Mater e Aster, che lavora in sintonia con Regione, CNR, Enea, Lepida, imprese locali e nazionali, e tenendo conto di quello che viene svolto nel piano strategico metropolitano. Ecco, per l'Università di Bologna la partecipazione a questa piattaforma viene grazie al coinvolgimento, credo di poterlo definire pieno, di quel gruppo di lavoro che coordino. Ecco, Paradigma Smart City non lo può affrontare da solo l'università, occorre un matrimonio con municipalità, con aziende, con i player e con i cittadini. È un argomento che richiede una forma di collaborazione che altri argomenti non richiedono per certi versi. La ricerca in qualche misura può andare avanti anche per conto proprio. Questo non è un argomento di questo tipo, e trovo che la cosa sia, oltre che estremamente difficile, anche estremamente interessante. Dunque, il gruppo di lavoro vede una composizione attuale che l'università ha desiderato interpretare in modo ampio, cioè non è la Smart City solo un argomento dei tecnici, al contrario, è un argomento trasversale, si va dai filosofi ai giuristi, alla scienza della comunicazione, oltre naturalmente alle ingegnerie. L'obiettivo principale che ci siamo dato è stato quello di raccogliere, approfondire idee progettuali e soprattutto quello di favorire la partecipazione a bandi sia nazionali che europei. In sostanza, un obiettivo concreto. Ci siamo dati obiettivi concreti, e questi obiettivi concreti sono stati, direi, in gran parte realizzati sin qui. Ci auguriamo ovviamente che lo siano anche in futuro. Ad esempio, tre progetti sono stati finanziati dal recente bando Smart City and Communities del MIUR. Il primo tratta della salute, quindi decisamente decontestualizzato rispetto alla sessione di oggi, ma è mio piacere menzionarlo. Si tratta di finanziamenti considerevoli. E una prima osservazione che desidero fare è che ci sono finanziamenti, ma questi finanziamenti danno la sensazione di dar luogo a iniziative che purtroppo si arrestano dopo qualche chilometro, sono dei rivoli che non vanno a confluire in un unico fiume. Questa è una sensazione generale, si fa parecchio, ci sono competenze, si è ben lontani dall'avere implementato il paradigma Smart City, se ne parla molto, si corre probabilmente il rischio che il termine diventi logoro prima ancora che sia stato effettivamente implementato, ma manca nell'era del networking manca un efficace networking in questo senso. secondo progetto che è stato approvato, uno Smart Water Tech, che ci stiamo avvicinando al tema, è la gestione intelligente di tutte le reti idriche. La rete idrica è una rete che ha bisogno di molta intelligenza per, pensate solo al fatto che si ha una indicazione dei consumi in forma tutto sommato integrale, molto difficile sapere in tempo reale quanto cosa è stato consumato in un'abitazione. Il tempo non mi consente di aggiungere altro, ma i dettagli si trovano in rete e anche in qualche stand che è qui in queste giornate a disposizione del pubblico. E poi abbiamo un progetto che si chiama Riggers, rigenerazione della città, edifici e reti intelligenti. Questo è decisamente in tema, il responsabile è il professore Andrea Boeri, e in questo lucido vedete 1, 2, 3, 4 e 5 grandi blocchi, città, edifici, reti, rappresentazioni e pianificazione, che mostrano come questo sia un argomento che ha bisogno di un interlacciamento di culture che sono strati apparentemente separati. Questa è una delle, credo, delle cose più interessanti dell'argomento Smart City. Richiede un approccio multilayer, richiede una sorta di nuova forma di cultura in quanto estesa a dimensioni molto ampie. Per carità, non è che un aeroplano non richieda, il progetto di un aeroplano non richieda lo stesso tipo di approccio, però è più limitato, più confinato. Questo è più esteso e coinvolge non solo tecnici ma anche politici. In questo progetto si è posta molta attenzione, come vedete, a un monitoraggio. Non come vedete, ma ve lo dico io, le lettere sono troppo piccole, ma la presentazione sarà a disposizione vostra in seguito. Monitoraggio degli edifici, diagnosi energetica, ambientale, sismica, pacchetti di soluzioni tecnologiche con analisi delle prestazioni energetiche, analisi dei costi e dei benefici e la carta di identità dell'edificio. Il blocco 3, poi non vi dirò altro di questo progetto, vedete, tratta delle reti, rete idrica, rete elettrica, rete teleriscaldamento, illuminazione pubblica. Qui dentro c'è anche il concetto di smart grid, della rete intelligente, di cui vi dirò tra qualche lucido. Questo è, sempre all'interno di questo progetto, una possibile applicazione, quello che è previsto, l'applicazione a un quartiere di Bologna. C'è qualche cosa di concreto, il quartiere Pilastro, che si presta per tante cose ad essere un ottimo laboratorio. Vedete in basso a destra il fabbisogno energetico attuale, classificabile come D, 118,54 kWh per metro quadro all'anno, quello che dovrebbe risultare, dopo che questo progetto ha terminato la propria vita, 24,86 kWh per metro quadro all'anno. Questa è una diapositiva che è in parte legata a uno dei servizi che in questo momento offre, cioè sono il delegato di questa associazione, la IEEE, l'Institution of Electrical and Electronic Engineers, che è la più grande associazione del mondo esistente, conta quasi 500.000 di consociati. Perché l'ho mostrato? Anche è un'associazione che ha sede negli Stati Uniti, lo mostro con piacere perché in questo steering committee ci sono parecchi italiani. Una delle considerazioni che si fa volentieri è che gli italiani non hanno nulla da invidiare a nessuno e anzi sono piuttosto avanti dal punto di vista delle idee e anche di qualche applicazione. Una riprova di questo sono per esempio i progetti che l'Università di Bologna ha visto finanziati in questo ambito, li vedete tutti in alto. Ovviamente gli acronimi in questo momento, non, pur intelligenti, non consentono di capire di che cosa si tratta, ma per chi è interessato si va in rete, si va a vedere di che cosa si parla. Utile vedere quei colori che sono qui rappresentati. Ognuno fa riferimento a uno degli aspetti classici della Smart City: governance, heritage, social, energy, ICT, mobility, knowledge and environment. Ce ne sono diversi di questi che hanno a che fare con il tema della giornata di oggi. Il tema della giornata di oggi credo che non possa fare a meno di toccare il concetto delle smart grid. La smart grid è una parola che ha a che fare con ciò di cui ci stiamo occupando, che ha via via preso un significato per gli addetti ai lavori sempre più chiaro. Si tratta della rete intelligente la rete elettrica è sempre stata intelligente, addirittura per la National Academy of Engineers statunitense rappresenta la più grande conquista dell'ingegneria del XX secolo, ma non c'è dubbio che l'introduzione massiccia di fonti rinnovabili in essa ha costretto a rendere sempre più intelligente quella parte che anticamente, che tradizionalmente non lo era, cioè la parte della distribuzione, quella vicina all'utente finale. Occorre molta intelligenza per gestire flussi di energia che non sono prevedibili e che tra l'altro vengono immessi in rete in modo tale da indebolire la rete. Questa è una cosa che è normale che sia nota solo agli addetti ai lavori. Non è così facile introdurre fonti rinnovabili nella rete. Ci sono perdite di sicurezza, di stabilità del sistema. Bene, quello che segue è un esempio di quello che si potrebbe fare in un'area della nostra città, in particolare il quartiere del Pilastro, dove esistono due importanti oggetti, FICO CAB, e FICO ci sarà. Perché? Perché in questo quartiere è già installata sui tetti del CAB una quantità ingentissima di pannelli fotovoltaici. Pannelli fotovoltaici che dovrebbero addirittura raggiungere la potenza dei 16 megawatt. Sono valori talmente grandi che questo dovrebbe essere uno degli impianti più grandi in Europa quando sarà terminato. Questo consente di studiare una soluzione della rete elettrica che ha a che fare non solo con la rete elettrica ma anche con le abitazioni, con gli edifici. E si è parlato della pericolosità delle caldaie, giustissimo, in alcuni paesi il riscaldamento elettrico, questa pericolosità è decisamente inferiore. Si può studiare appunto una soluzione in questo quartiere che preveda fondamentalmente tre percorsi principali. Ecco che torna il concetto di multidisciplinarietà, concetto di multilayer dell'approccio Smart City. Un primo che riguarda la implementazione delle migliori tecnologie low carbon, quindi sostanzialmente sfruttamento delle fonti rinnovabili. La seconda che riguarda un ampio uso della ICT. Ecco, credo che rendere gli edifici più risparmiosi dal punto di vista energetico non debba trascurare l'aspetto del cosiddetto demand side, cioè in altri termini, un coinvolgimento dell'utente intelligente e che possa in qualche modo essere aiutato nel gestire i propri consumi. Oggi questo è possibile, non tanto pretendendo che chi torna a casa dal lavoro cominci a progettare la propria casa come se si trattasse di un impianto, da un tipico lavoro da ingegnere, bensì con applicativi su pad, su piattaforme che oggi tutti posseggono, in grado di facilitare questo compito. E poi c'è la parte che riguarda la vera e propria rivalutazione dell'edificio, il miglioramento della coibentazione, perché è lì che effettivamente, come è stato più volte sottolineato questa mattina, si spreca molta energia. Da questo punto di vista la rete elettrica è invece molto virtuosa. Va bene, questi sono alcuni esempi di uno studio che è in atto di come si possa modificare la parte elettrica di questo quartiere e di come si possa dotare gli utenti di oggetti che sono in grado di migliorare l'uso dell'energia nelle abitazioni, nel senso sopra accennato. E una cosa di questo tipo ha indubbiamente un impatto anche sulla mobilità del quartiere. Esiste un problema tipico delle fonti rinnovabili che è quello della loro eccessiva disponibilità in certi momenti quando non è richiesto l'uso e il consumo. Da questo punto di vista accumulatori di vario tipo, compresi quelli che sono installati sul veicolo elettrico, possono costituire un ottimo rimedio per migliorare il cosiddetto profilo del carico ed evitare così di iniettare nella rete di trasmissione energia che andrebbe comunque soggetta a molte perdite in quanto in sovrabbondanza rispetto a quello che in quel momento occorrerebbe al quartiere. In parole povere, il quartiere reso opportunamente smart può diventare una sorta di sistema autoconsistente dal punto di vista energetico, con grande vantaggio per i risparmi dal punto di vista dell'energia. Quest'ultima diapositiva che vi mostro è un po' il sommario dei concetti che ho cercato di esprimere nel mio breve intervento. Questo è uno studio che, ripeto, ha sempre lo scopo concreto di partecipare a un progetto, a una call europea o nazionale, comunque uno studio che riguarda il miglioramento dal punto di vista del tema di cui oggi ci stiamo occupando, di un quartiere. Questo studio vede coinvolti tre dipartimenti: il Dipartimento di Architettura, quello di Computer Science and Engineering, il DISI, e il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione. Vedete, questi sono quei tre mainstream che prima menzionavo. Il primo riguarda i Nearly Zero District and Low Energy District, quindi tutta la parte che riguarda la ottimizzazione dei consumi energetici degli edifici, dove vedete è prevista la compilazione, la caratterizzazione della carta di identità degli edifici per venire all'indicazione delle definizioni della performance energetica del quartiere, applicazioni di soluzioni in casi pilota e il coinvolgimento dei cittadini. Poi c'è una seconda parte che riguarda tutta quella contributo dell'informatica e dell'ICT, che prevede l'uso dei dati che provengono da noi. È fondamentale il coinvolgimento del cittadino in tutte le operazioni che hanno l'etichetta Smart City collegata. E per questo occorre sviluppare piattaforme intelligenti, informatiche, che consentano la facilità, tutto quello che riguarda la Smart City, tutto quello che riguarda questo tipo di applicazione avrà successo se ci saranno due cose: la facilità dell'uso, è impensabile pensare di fare fatica all'utente finale. Un esempio classico sono gli smartphone, sono stati progettati in modo così intelligente da rendere tutto facile e intuitivo. E poi, seconda cosa, occorrerà un business model che attualmente manca, qualche cosa che sia in grado veramente di generare opportunità per tutti. Poi c'è la terza parte, che è quella che riguarda il dipartimento a cui appartengo, e che tratterebbe della implementazione su larga scala del concetto di smart grid. Come vi dicevo prima, è una parola usata, tra gli addetti ai lavori si sa di che cosa si tratta, è però ancora una parola molto tale. Esistono applicazioni pilota, esistono applicazioni su scala ridotta, l'Italia, tra parentesi, è in grande vantaggio rispetto ad altri paesi, ma su larga scala c'è ancora poco in fase internazionale, quindi occorre una omogeneizzazione di obiettivi e, ripeto, un business model che attualmente non manca. E con questo ho concluso.